Ovviamente, come si dice in queste occasioni, il dibattito è stato molto interessante, approfondito, ha fornito elementi su cui lavorare, eccetera, eccetera. Vorrei fare alcune però rapide considerazioni, perché al di là di questa cosa del pessimismo meno, perché non ve l'ho raccontata tutta, se avessi parlato anche della guerra, il pessimismo diventava ancora più esteso e pesante. Ma io non dico la guerra intesa come guerra mondiale, eccetera, inteso nel fatto che secondo me tra la gente c'è un clima di guerra. No, ve la dico proprio così. Basta guardarsi attorno. Ieri eravamo a mangiare qualcosa con Rapparelli, come è stato trattato quel lavoratore straniero qui a San Lorenzo, dai baristi e compagnia, con un livello di cattiveria che fa un po' rabbrividire. Stiamo parlando di una zona come quella di San Lorenzo e non di altre zone. Allora, io penso che si stia completando un processo che nasce da un punto, che loro hanno vinto e noi abbiamo perso. Il Novecento è finito così, è inutile girarci attorno, ci saranno pure delle sedi dove è possibile dire crudamente la situazione che abbiamo di fronte, perché è anche la condizione per poi ripartire. I compagni della FIOM mi conoscono meglio, ma era sempre così la discussione. Analizzare la realtà, bello o brutta che sia, come condizione per poi capire che cavolo fare di fronte a una situazione di questo genere. Tutto l'assetto del paese. Francesca prima nel suo intervento parlava degli ammortizzatori sociali, parlando delle casse integrazioni, eccetera. Se le casse integrazioni hanno diminuito del 10% quello che pagano le imprese. Dopodiché, quindi, ulteriore diminuzione delle tante operazioni fatte sulle imprese per diminuire i costi, eccetera. Dopodiché hanno fatto un meccanismo di crescita abnorme del contributo delle imprese nel momento in cui ricorrono alla cassa integrazione. Quindi hanno, da una parte, anche sugli ammortizzatori sociali, ridotto le spese per quanto riguarda le imprese. Dall'altro, costruito un meccanismo, tanto più per le aziende che vanno in cassa integrazione, che è un incentivo a procedere con i licenziamenti. Cose di cui ci sono già ampie avvisaglie in giro. Tutto è stato fatto in questo modo. Welfare, eccetera. Se pensiamo come è stato utilizzato lo strumento fiscale, dove sappiamo benissimo che una struttura fiscale progressiva non c'è più. Se pensi poi alle tasse comunali, eccetera, non c'è più, è seppellita. Lo strumento fiscale, viceversa, è stato utilizzato, quindi risorse pubbliche, per favorire tutti i processi che si descrivevano prima. La decontribuzione per i premi aziendali, la detassazione per il Job Act per i primi 3 anni. Quando tu fai i fondi, che siano essi pensionistici o che siano sanitari, hanno una fiscalità di favore. Vengono favoriti fiscalmente perché i soldi non siano dati al lavoratore in busta paga, ma siano dati attraverso un altro percorso che è quello della. Quando si dice partono queste operazioni, tot ci mette il padrone e tot ci mette l'operaio, è una stronzata, perché in realtà sono sempre soldi del lavoratore, sia quelli che ci mette l'impresa che quello che ci mette il lavoratore o la lavoratrice, nel bilancio aziendale sono sotto la voce costo del lavoro, fanno parte, quando fai la trattativa, per l'appunto del costo del lavoro. E adesso arrivi persino ad un'operazione sul fisco che, insisto, il 24% significa più o meno quello che pagano i lavoratori sulle tasse. Altro che progressivo. Per capire che cavolo è successo. Tutto questo però sta avvenendo senza che ci sia nessun scandalo. Perché è avvenuta dal punto di vista del processo culturale, una cosa profonda che risale a questi decenni, se si vuole usare, di un'egemonia culturale che hanno costruito. altrimenti no, non ci si spiega. Fanno a botte in Parlamento e nel Paese non succede niente, che è l'immagine oramai del fatto che ovviamente in Parlamento bisogna che facciano sempre cose un po' più clamorose per far parlare di sé, perché visto che nelle piazze non c'è niente, bisogna fare casino là, altrimenti non se ne parla neanche. Poi tutti i nostri errori sono i nostri errori, le nostre... Certo, noi non siamo mai riusciti a connettere la questione, quello che succedeva a livello sociale, per tante ragioni che non voglio qui richiamare perché sarebbe una noia mortale, tra quello che avveniva a livello sociale e quelli che erano i processi politici e istituzionali. Perché finché si è massacrato il lavoro, se ne fottevano le palle tutti, diciamo così. Ecco, io tanta di quella gente che vedo in giro sono gli stessi che mi spiegavano che Marchionne aveva ragione e che noi non capivamo e che dovevamo firmare, eccetera. Perché la svalorizzazione del lavoro era un fatto che è passato ancora prima nel corso di questi decenni, non era più un problema. Quando c'è stata la vicenda Fiat, veniva spiegata che quella era un'eccezione, un caso aziendale, e andare in giro a spiegare che quello che stava succedendo alla Fiat, cito Zagrebeschi perché è uno dei pochi che capì subito la cosa quando intervenne al convegno a Torino, che aveva letto l'accordo, uno dei pochi che in quell'assemblea l'aveva letto, che è intervenuto dicendo: guardate che io ho letto questa roba qui, questo non è un accordo aziendale, questo è un nuovo sistema di relazioni sociali complessiva, non una cosa che è una questione. Certo che dentro questo ovviamente c'è tutta la cosa del PD, tutte le cose, qui si aprirebbe tutto un altro capitolo e un'altra vicenda rispetto alla crisi della socialdemocrazia, che però io la riassumo più in generale: è finita la storia del Novecento e delle espressioni storiche della sinistra del Novecento. Prima è stato il filone comunista, successivamente il filone socialdemocratico. Quella storia lì è finita nel modo che sappiamo. Cosa significa in una situazione di questo genere, per chi ne ha ancora voglia, tentare di ricostruire un punto di vista alternativo? In una situazione dove con la gente ci sono mille problemi, qui si parlava di mafia capitale, io presente a Reggio Emilia, da dove provengo, che vota il 36%, che hanno votato il 36%. Quello che è successo nel mondo cooperativo, per quella gente lì, è stato uno sconquasso totale del loro vissuto in una situazione dove le cooperative rappresentavano, eccetera, che gli è crollato il mondo. E adesso, prima che credono a qualcosa, è un problema, anche perché dice: cavolo, sono rimasto fottuto tutta la vita, perché alla fine si è risolta così. Prima che torno a credere in qualcosa, non è così semplice il passaggio. Perché anche nelle situazioni in cui tu sei, anche i passaggi della nostra, c'erano anche nel passato, ma c'era un'idea che era possibile un altro sistema, non dico l'Unione Sovietica che è persino una riduzione, ma rappresentava negli umori popolari che era possibile un altro sistema. Oggi nel senso comune della gente questa cosa non c'è, che sia possibile un altro sistema, che è la cosa su cui loro hanno costruito questa tenaglia di un processo autoritario che a questo punto non è un fatto congiunturale, poi quando ci sarà la ripresa casomai torni, no, quello che stanno facendo è un'operazione strutturale di riorganizzazione della società, che non è che se dopo torna allo statuto dei lavoratori, quella storia lì è finita. Il problema è cosa significa oggi ricostruire, ed è finita per quanto riguarda i partiti, sappiamo, ma è finita anche per il sindacato non ha mai capito che era finita, ha continuato ad illudersi con la logica del meno peggio infinita, perché che si è protratta per anni, pensando che vabbè, insomma, io gli do un pezzo, mentre gli altri sapevano lucidamente dove volevano arrivare, qual era l'obiettivo. mentre il sindacato non è mai stato in grado di rielaborare. Dico una cosa banale. Che cazzo è la Confederazione? Se la Confederazione non intervengono su fisco, sanità, pensioni e istruzioni, che cosa ci stanno a fare? Fino a prova contraria sono i terreni la cui titolarità dovrebbe essere delle confederazioni. Che cosa ci stanno a fare? Devono fare il compito delle confederazioni è coordinare le categorie? Ma ormai siamo al ridicolo da punto di vista anche concettuale. Il problema però è che le confederazioni, quando è cascato quel mondo di una volta, sono rimaste orfane dei partiti politici di riferimento, perché comunque l'orizzonte delle confederazioni era quello di essere parte di uno schieramento politico e internazionale. Finita quella storia, le confederazioni non sono mai state in grado di capire cos'era successo e di definire autonomamente il proprio progetto di cambiamento della società. Ma se non è così, per quale ragione il metalmeccanico, il disoccupato, il precario, eccetera, devono stare assieme nella stessa organizzazione? Non ha mai rielaborato qual è il progetto di cambiamento della società oggi della CGIL. Una volta era automatico perché derivava dall'appartenenza a quello schieramento. Ci fu un abbozzo di discussione, se lo ricorda, un abbozzo di discussione. Quando superammo le correnti di partito, ci fu tutta la discussione sul programma fondamentale. E sul fatto che il superamento delle correnti di partito in CGIL apriva un problema in cui la CGIL doveva essere in grado di definire un programma fondamentale che voleva dire un suo progetto di cambiamento della società. Si interruppe, ci fu quella discussione nella fase in cui c'era a Trentino, se uno va a prendere lo statuto della CGIL, c'è ancora scritto che esiste una commissione per il programma fondamentale della CGIL da 30 anni, c'è ancora scritto nello statuto della CGIL. Che poi si fece anche una conferenza, sì, che è totalmente scomparso. Quindi quello che si è determinato è una situazione di vuoto strategico. Di allora vado perché mi sta guardando male Gabriele. Allora poi anche sul contratto nazionale certe cose io non le direi in altre sedi, però non c'è dubbio che il contratto nazionale, la FIOM fa i salti mortali per salvare quello che si può, ma un contratto nazionale come l'abbiamo conosciuto storicamente oggi non c'è. Un contratto nazionale che normava dall'orario alla questione dell'inquadramento eccetera eccetera, perché tutto è già stato spostato a livello aziendale. Trovare il modo di mantenere in questa fase i minimi contrattuali nel contratto nazionale è l'operazione che in qualche modo tu tenterai di fare, ma stiamo parlando di questa cosa qui, perché il contratto nazionale è tutto da riconquistare in un percorso che ricostruisce i rapporti di forza per poterlo fare, perché non si capisce, io non capisco per quale ragione un padrone oggi, con i rapporti di forza che ci sono in Italia e nel mondo, ti dovrebbe regalare qualcosa. Mi pare un'idea un po' strana, perché dovrebbero essere così buoni regalarti delle cose serie dal punto di vista. Allora, e la chiudo qui, nel senso che da qui nasce il lavoro e la scelta della fondazione, che il primo elemento, senza pensare di avere dei progetti chissà che cosa, ma il primo elemento è quello della conoscenza di quello che sta succedendo, della conoscenza di un mondo che è profondamente cambiato. Si diceva la cosa della produttività, diceva Gatti, ma è evidente che la produttività è una stronzata. L'auto, l'80% lo fai lungo la filiera, sappiamo benissimo, non c'è più Mirafiori del 1980, dove partivi dalla progettazione alla commercializzazione del prodotto. La produttività oggi la trovi nell'insieme della filiera dell'auto, di cui l'80% è fatto fuori. fatto all'esterno. Che cosa significa a livello aziendale calcolare la questione della produttività? Ma quello che resta però di questo ragionamento sono i vincoli per il sindacato, che è l'altro punto. O esiste oggi ancora un'autonomia del sindacato? Si diceva concertazione. Concertazione è stato l'accordo all'inizio degli anni 90 che però aveva un obiettivo, poteva essere d'accordo o non d'accordo, eccetera, ma era quello di stare nei parametri per arrivare all'euro, detta in termini che permetteva di arrivare alla moneta unica europea. Ma se la concertazione diventa, come è diventato, un modello di relazioni sindacali, non c'è più l'autonomia del sindacato. Cosa vuol dire, altro che indipendenza, cosa vuol dire autonomia del sindacato dove tutto viene vincolato? La stessa cosa dei contratti, adesso salta fuori che i padroni vogliono indietro i soldi perché nei contratti avevi definito che c'era il vincolo dell'inflazione, l'inflazione è stata inferiore, se era il paradosso che i padroni prima ancora di cominciare le trattative ti dicono adesso ci date indietro i soldi e poi discutiamo e facciamo le trattative. Perché la Confindustria, quello che ha detto è che il contratto si può discutere solo tre cose. Soldi non ce ne sono, formazione e welfare contrattuale. Che vuole dire la sanità? Perché pensioni, l'operazione è già stata fatta. C'è da fare l'operazione sul terreno della sanità. Arrivati in questa condizione, allora il problema... senza avere nessuna pretesa, ma anch'io figuriamoci, io penso che tu devi avere obiettivi che hanno un orizzonte europeo ma che andranno discussi e affrontati assieme, che è la questione del reddito, la questione di come affronti la riduzione dell'orario di lavoro, ma qualcuno sa che in Italia lo straordinario costa meno dell'orario normale per il padrone? L'unico paese in Europa dove c'è una situazione dove l'orario straordinario attraverso le operazioni che costa meno al padrone di quanto costa un'ora normale di lavoro. Come tu costruisci come tu costruisci una dinamica? Certo che la riduzione dell'orario di lavoro è l'altro grande orizzonte, ma come tu costruisci poi concretamente un processo di questa natura a fronte del fatto che quello che sta avvenendo in giro in Europa, non conosco e non esprimo opinioni sulla cosa svedese, è esattamente l'opposto. L'aumento, l'orario di lavoro in giro sta aumentando. Il paese poi dell'Ox che ha l'orario di lavoro più elevato in assoluto sono gli Stati Uniti. Persino in situazioni come la Francia, la stessa Germania, con le deroghe eccetera, l'orario di lavoro è aumentato, perché poi dietro c'è il problema della retribuzione eccetera. Ma come, adesso senza entrare specificatamente in quali possono essere anche obiettivi percorribili, il problema come fondazione è quella di come contribuire anche all'esperienza della coalizione sociale, producendo iniziative che sviluppino un lavoro di ricerca, ci siamo detti, ma un lavoro anche di raccordo con le esperienze europee e internazionali che ci sono in giro, per capire le dinamiche anche rispetto alle nuove forme di aggregazione e di mobilitazione. La stessa discussione rispetto a quali possono essere le esperienze di auto-organizzazione, di mutualismo e di autogestione. Il convegno che faremo il 20 sulla cooperazione vuole essere un convegno che non solo prende atto che oramai la cooperazione è diventata un'altra cosa, ma dato che stiamo tornando a ripensare una serie di questioni però come possono essere utilizzate senza ripetere schemi del passato che ci hanno portato in quella condizione di che cosa è diventato oggi il movimento cooperativo. Perché bisogna anche trarre insegnamento di... Per cui anche l'analisi storica rispetto a quello che è successo nel corso di questi decenni non è in funzione di... ma è anche in funzione di come possa essere anche questo uno degli strumenti di una nuova articolazione sociale, di organizzazione, eccetera. E dentro questo anche momento di elaborazione. Allora noi ci possiamo avvalere, ma non solo noi ovviamente, anche di strumenti oramai si può dire di rapporti abbastanza strutturati con la Rosa Luxemburg e per quanto riguarda i meccanici con Eber in Germania, perché c'è stata questa curiosità in Europa? Dato che, no, ci sono andato solo una volta perché la seconda volta mi sono scordato la carta d'identità dall'aeroporto, ma l'ho rispedita a casa. Comunque, allora, i viaggi su che cosa? Vi assicuro, da Ligue Metal ai Verdi, eccetera, la cosa che li ha incuriositi è la coalizione sociale. Cosa vuol dire la coalizione sociale? Fatta da una categoria, in questo caso i meccanici, perché, per quale ragione? Non perché ci sia un'affinità di ragionamenti, eccetera, perché anche loro hanno lo stesso problema. Pensa ai tedeschi rispetto al rapporto con i giovani, i mini job e tutti i disastri che sono stati fatti, così come gli spagnoli, eccetera. Per questo che chiedono di avere rapporti più strutturati a partire dalla reciproca anche conoscenza delle situazioni che si stanno evolvendo in quelle realtà. Questo io credo che, poi in questo ovviamente c'è anche, come stiamo facendo, un lavoro di elaborazione, di ricerca, e perché non dirlo, insomma, in questo modo anche dando una mano al lavoro della FIOM, perché poi adesso la FIOM è sovraccarica, perché poi alla fine non riesce a fare tutte le cose di questo mondo, ecco. E quindi contribuire anche a favorire anche su questo terreno un lavoro di ricerca, di indagine, di conoscenza sul lavoro che può essere tranquillamente fatto come fondazione. Noi in questo, ovviamente, da parte nostra, nel programma che abbiamo, però c'è la massima apertura di rapporti e di collaborazione. Non c'è una linea da dettare o convincimenti su come ricostruire. Partiamo da una situazione che prima descrivevo, cioè finita una storia, per molti di noi una storia personale lunga, molto lunga, che però alla fine è giunta fin lì. E a questo punto o tu ti arrendi oppure tu ripensi a cosa costruire, ma questo non possono essere gli stessi soggetti a farlo. Gli stessi soggetti che provengono da quella lunga storia possono dare una collaborazione. Possono dare una collaborazione e un contributo, perché uno non è che cambia la sua cultura. Quello che possono fare è la collaborazione e il contributo. Bisogna però attivare forze nuove, di giovani, eccetera, che abbiano voglia, e non è semplice. Perché anche tra i giovani, lo dico a ragion veduta, il problema del senso di quello che si fa è complicato. Anche quelli più aperti, perché non c'è più una situazione di militanza che corrispondeva, non c'è sabato, domenica, non c'è un cavolo di niente. Oggi a volte quando parli con loro, anche più dal punto di vista dell'impegno, dici, ma io ho un progetto di vita, poi perché lo devo fare? Cioè, dato che non capisco qual è l'orizzonte, faccio questa cosa perché qual è l'obiettivo, eccetera, è un problema che c'è, che ovviamente va affrontato per quello che è, però negarlo sarebbe sciocco, perché è un problema che esiste. Ora, l'orizzonte in questa fase, io dico semplicemente che è l'orizzonte della costruzione europea internazionale. Vecchio slogan, un altro mondo è possibile, significa questo. Quale sia, poi, questo orizzonte può essere solo costruito assieme, non è una cosa che deriva da condizioni e da esperienze del passato. Vabbè, adesso ho già rotto le balle abbastanza, possiamo chiudere qui la riunione. Sventola le bandiere, in piedi le bandiere rosse, sventola.